il collegamento con Roma con il nostro Davide Giacalone, che dovrebbe essere con noi tra poco. Davide, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, oggi partiamo dall'apertura del Corriere della Sera dedicata all'alta tensione sul Green Pass, così la chiama il Corriere. La Lega ritira gli emendamenti ma vota con Fratelli d'Italia. Salvini dice nessuna ambiguità, il Partito Democratico all'attacco, alleati inaffidabili, e si attende la convocazione della cabina di regia. A te.
Ma insomma, se si ha la pazienza di andare a riprendere, diciamo, le nostre osservazioni quando il dibattito, o meglio lo scontro, cresceva sul pass, l'avevamo già detto, nel senso che se si voleva evitare l'imbarazzo del voto di fiducia al governo di cui la Lega fa parte, esisteva un solo sistema, diciamo, serio, era quello di ritirare gli emendamenti. Perché? Perché il voto di fiducia, che dovrebbe teoricamente essere su questioni di assoluta importanza, per la quale il governo dice al Parlamento, signori parlamentari, o votate questa cosa o noi siamo considerateci licenziati perché ce ne andiamo, in realtà poi nella tecnica parlamentare quotidiana serve a evitare che le discussioni durino all'infinito. Perché anziché dire su questo articolo io la penso diversamente, presento un emendamento, ormai la tecnica è ne presento 1000 e li discutiamo uno a uno. Siccome non ce la facciamo a discutere tutti e 1000, metto la questione di fiducia, cascano gli emendamenti. Quindi l'altra strada era ritirarli, che è esattamente quello che ha fatto la Lega. Anche perché quel provvedimento che pensava di emendare e che ancora pensa di emendare, in realtà era passato con il consenso della Lega in Consiglio dei Ministri, quindi se eravate d'accordo prima, che è cambiato nel frattempo? Allora, hanno ritirato gli emendamenti, poi un po' per coprire questa cosa della ritirata, hanno votato alcune osservazioni di Fratelli d'Italia, che è l'unico partito, diciamo, grosso di opposizione in Parlamento, cosa che peraltro, oltre a, diciamo così, a dare l'impressione di tenere un po' il piede in due scarpe, ma io ho l'impressione che questo contribuisca anche a logorare all'interno quel poco che è rimasto di unità del centrodestra, perché il pendolarismo della Lega tra il governo con Forza Italia e Fratelli d'Italia finisce con l'essere ancora più problematico per il centrodestra. In ogni caso, tutto questo è una discussione totalmente oziosa, quindi anch'io forse me la potevo risparmiare, perché tanto adesso arriva l'altro decreto cui la Lega porterà il suo consenso, in cui le norme per il pass sono ancora più rigide. Quindi di che stiamo parlando?
Andiamo Davide anche sul Giornale questa mattina, vari spunti dalla prima pagina all'ultima. Merkel, Green Pass, Lega slegata, vota gli emendamenti Fratelli d'Italia, ecco l'identikit di chi può sparigliare la corsa al Colle, ma il titolone è addio DDL Zan, farsa sinistra, e questo è l'anticipazione. Il PD si oppone alla calendarizzazione del testo perché non ha i voti, la finta priorità può aspettare.
Sì, osservazioni simili si trovano anche sulla prima pagina di Libero. In realtà io non credo che il Partito Democratico dica addio al disegno di legge Zan, solo che, diciamo così, prova il dolore delle battaglie puramente di bandiera in maniera diversa da quella che abbiamo descritto prima per quel che riguarda la Lega, ma sostanzialmente simile. Cioè, anziché stare sulla sostanza, tu stai sulla rappresentanza, cioè su quello che può significare. Se volessimo riprendere Lacan, cioè questa cosa misteriosa non è il significato della parola ma il suo significante. Allora, anziché parlare del merito delle questioni, omofobia, discriminazioni, eccetera, Zan deve passare subito. Allora, noi abbiamo iniziato l'estate con l'urgenza che doveva passare immediatamente, perché se non fosse passata immediatamente l'Italia sarebbe scivolata nell'inciviltà e non ci sarebbe più stato modo di rimediare. È passata l'estate, come è noto non si è approvato, non si è neanche discusso nel merito, e adesso bisogna fare il calendario dei lavori. Diciamo, per voi è urgente, supponiamo, quindi dobbiamo metterlo subito all'ordine del giorno. Diciamo, va bene, possiamo, che via, si può fare con comodo. Perché? Perché nel frattempo ci sono le elezioni amministrative e tutte le bandiere meramente identitarie, tutte le questioni di significante anziché di significato, hanno una caratteristica, che entusiasmano i tifosi ma allontanano tutti gli altri. E siccome durante le campagne elettorali i voti vanno bene quelli di tutti, allora uno dice, vabbè, questa cosa magari la discutiamo dopo, che non è un bel vedere, ecco.
Monte dei Paschi di Siena, non ne parlano i giornali salvo uno, La Ragione, in edicola oggi. MPS, Monte dei Paschi di Siena, ma anche M come mentire, P come posporre, S come scappare, questo è il titolo di testa della Ragione. Davide, a te.
Allora, oggi questa mattina devo dire mi ero stato curioso, perché i giornali qualche volta sono ripetitivi, ero curioso di vedere in quali pagine economiche sarebbe stata nascosta questa notizia. Curiosità è rimasta insoddisfatta perché, salvo errore e non avere cercato bene, non proprio è stata cancellata, non è stata. È male perché? Perché oggi scade il termine entro il quale Unicredit, che come sapete ha fatto un'offerta per incorporare Monte dei Paschi, scade il termine dell'esclusiva di Unicredit. Ora non è che casca il mondo, cioè nel senso che da domani Unicredit può comunque prendere Monte Paschi di Siena, tanto non è che c'è la fila di quelli, cioè è finita l'esclusiva, accidenti se la prende qualcun altro, non se la prende nessuno, cioè, come la suora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia, quindi diciamo possono tranquillamente continuare a trattare. Però qual è il problema? Il problema è che questo era prevedibile, previsto, ne avevamo anche qui parlato, nel senso che quella scadenza andava a cadere esattamente durante la campagna elettorale e per giunta c'è un seggio a Siena che è libero e che deve, quindi ci sono le supplettive e tra i partecipanti c'è lo stesso segretario del Partito Democratico Enrico Letta che concorre per quel seggio in bocca al lupo. Ora il sospetto a suo tempo era non è che la coincidenza con la campagna elettorale finisce con far slittare tutto. E purtroppo pare che sia proprio così, nel senso che non si fa voce del fatto che oggi dovremmo sapere se Unicredit intende comprare o meno. Naturalmente, se noi sapessimo se intende comprare, cose che a voce diciamo continua a ripetere, o meno, sapremmo anche a quali condizioni. Sapremmo, per esempio, con quanta gente che deve rimanere a casa, perché non possono essere assunti e rimanere i conti in equilibrio, quanti sportelli devono chiudere, quanto deve andare via da Siena. Invece la politica, la Monte Paschi di Siena è un tradizionale feudo della sinistra, prima il Partito Comunista, poi il Partito Democratico della Sinistra, i Democratici di Sinistra, il Partito Democratico e così via, anche per i nomi dei prossimi anni. Ma il concetto qual è? Sarà pure un feudo della sinistra, diciamo così, ha coperto gli interessi anche di altri, per essere... Ma soprattutto, oggi, la posizione comune di quelli che fanno campagna elettorale a Siena è... Deve restare tutto a Siena, i lavoratori devono essere tutti tutelati, gli sportelli devono rimanere tutti aperti, la banca deve essere comunque sempre riconoscibile come Monte Paschi di Siena. Sanno benissimo di star raccontando balle. Qual è l'unico modo che c'è per non svelare le balle durante una campagna elettorale? Rinviare. Pessima cosa, perché poi alla fine la politica del rinvio dimostra semplicemente di essere inutile.
Allora Davide, non sempre sono in grande rilievo sulle prime pagine dei quotidiani le notizie che arrivano dall'Afghanistan, la situazione, quello che ci arriva però è di situazione che peggiora quotidianamente, nel frattempo il mondo sta cercando di capire come muoversi anche verso questa situazione. A pagina 16 di Repubblica, Draghi incassa l'apertura della Cina al G20 straordinario, al G20 appunto sull'Afghanistan, un vertice speciale sull'Afghanistan, telefonata col presidente Xi, negoziati sulla platea di paesi extra da ospitare come Pakistan e Iran.
Allora, naturalmente di cosa si sono detti nel corso della telefonata non lo sapremo, non è disponibile, però ci sono alcune sfumature delle due molto sintetici comunicati relativi alla telefonata, che è stata molto cordiale e costruttiva. Il G20 si farà. Però insomma, la Cina alcune cose sono importanti, per esempio la situazione in Afghanistan è sempre più vicina agli interessi pakistani, sempre più lontana degli interessi iraniani. Ora, considerato che da questa nostra parte del mondo dividersi in filo pakistani e filo iraniani sarebbe l'ultima delle sciocchezze che si possono commettere, però per chi confina con l'Afghanistan come la Cina la cosa ha una sua rilevanza e soprattutto dipende da come sono fin qui sviluppati i rapporti, quindi è certamente stato uno degli aspetti di cui hanno discusso, ma non sappiamo assolutamente in quali termini. L'obiettivo ovviamente è quello di arrivare al G20 in maniera più costruttiva possibile. E poi c'è una cosa che si trova per la verità solamente sulla prima pagina della Verità e che però, anche questo naturalmente non lo so, però è abbastanza verosimile. Quando si dialoga fra potenze con garbo, ciascuno però fa notare quali sono, fa pesare quelli che sono i problemi dell'altro, naturalmente. L'Italia ha firmato la Via della Seta. questa superba corbelleria che abbiamo fatto all'inizio della campagna di questa legislatura, però l'abbiamo fatta. E l'abbiamo, peraltro, diciamo così, a sponsorizzare quella cosa c'erano un sottosegretario della Lega e un ministro vicepresidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, che al momento è anche ministro degli esteri. Che vogliamo fare? E credo che anche questo sia pesato su quel piatto, per quanto tenderei a escludere che il presidente del Consiglio Draghi abbia detto sì che bello, così mi sono messi avanti col lavoro, però è un problema che si ritrova sul tavolo.
Pagina 14 del giornale, proprio così, l'Italia non parteciperà alla conferenza di Durban contro il razzismo, siamo in Sudafrica, evento antisemita è il virgolettato che c'è nel titolo del giornale.
In realtà il turno di questa conferenza di Durban si tiene a New York, ma si chiama appunto conferenza di Durban, città del Sudafrica dove cominciò questa conferenza, che è dell'UNESCO, intitolata contro il razzismo. Come primo provvedimento votarono un documento in cui sostenevano che Israele era uno stato razzista e che si praticava in Israele l'apartheid. Fu una vergogna assoluta. Da allora diversi paesi non partecipano a questo genere di incontro surreale e a questo giro l'Italia stessa non parteciperà, cosa che trovo essere una decisione corretta e seria.
Andiamo anche sulla Repubblica, anzi torniamo sulla Repubblica, anche la prima pagina probabilmente ancora non ho letto, lo faccio ora. Il reddito resta ma Draghi lo cambierà, è l'apertura questa mattina di Repubblica, e poi un'altra serie di spunti, e a pagina 11 il cloud italiano in 4 anni, porte chiuse ai fornitori cinesi, 3 le cordate interessate, TIM con Cassa Depositi e Prestiti, Sogei con Leonardo e Almaviva con Aruba.
Sì, in realtà porte chiuse, cioè ciascuno delle cordate poi finisce con l'approvvigionarsi sul mercato, ma il concetto qual è? E quindi sono scelte imprenditoriali, non sono scelte. Però il concetto qual è? È quello di trasformare. Noi abbiamo in Italia oggi mal contati quasi 1250 data center, cioè significa delle banche dati in cui questa o quella amministrazione pubblica archivia i dati, che so, della patente anziché dell'anagrafe, anziché della sanità e così via, ma sono 1250, cioè per tentare l'elenco è infinito. Compreso per esempio, diciamo, la possibilità per i comuni di, quando mettono la multa a una macchina, devono prendono la targa, poi devono sapere di chi è quella macchina, quindi hanno un collegamento con il PRA per saperlo, quindi tutti questi dati, di metterli su un unico data center, quindi un'unica nuvola cloud pubblica, e in questo modo da una parte avere delle chiavi di accesso per le amministrazioni molto più sicure di quanto non siano oggi, e quindi blindare questi dati il più possibile in modo tale che non possano essere alterati o sfruttati da pirati o delinquenti, e dall'altra rendere meno caro l'accesso delle amministrazioni anche più piccole alla digitalizzazione, il che però, e questo è il punto importante, deve servire, considerato che il costo dell'operazione dai soldi del recovery sono all'incirca 1,9 miliardi, quindi non è uno scherzo, deve servire non a digitalizzare solo il lavoro dell'impiegato che sta dietro il computer, ma a digitalizzare il servizio che arriva al cliente. Cioè a noi adesso, proprio in tempi di Covid e di pass, no? Nel decreto ci sarà anche l'aspetto relativo agli uffici pubblici, no? Quando io devo andare all'ufficio pubblico a fare qualche cosa, chi può entrare, chi non può entrare, non è che se uno non c'è il Green Pass non è più cittadino italiano, allora come glielo do il certificato, tutte queste cose qua. Sì, però potremmo anche evitare di porci il problema di dover andare da qualche parte per avere una cosa che posso tranquillamente avere in via digitale. Alcuni di quelli che ci ascoltano stanno già pensando, ma esiste già, che stai dicendo? Sì, non esiste già per altri che ci ascoltano da un'altra parte, perché esistono appunto 1250 diversi, diciamo, fornitori, e non funzionano tutti allo stesso modo. Quindi questo investimento è un investimento importante di digitalizzazione che serve in qualche modo a omogeneizzare le cose.
Davide, pagina 15 del Corriere della Sera, pagina degli esteri, Parigi, maxi processo al terrore, inventi alla sbarra per il Bataclan, i massacri del 2015, vivo solo uno degli attentatori, restano tanti interrogativi. Il corrispondente a Parigi del Corsera, Stefano Montefiori, intervista il genitore di una vittima, dice: sono ferite incurabili, in aula parlerò di lei.
Sì, il nostro mondo è il mondo civile, quindi fa i processi. e i processi sono posti dove si amministra la civiltà, proprio perché l'imputato o gli imputati in questo caso hanno diritto a un processo equo che parta dalla presunzione che siano innocenti. Certo, qui c'è quello che aveva l'esplosivo addosso, ha ammazzato gli altri, cioè, però cioè, esattamente i capi d'accusa deve avere una difesa all'altezza. Questo perché il nostro mondo è un mondo civile, però diciamocelo francamente, quanto è interessante questo processo al Bataclan? Poco, perché sapremo poco dal processo, non è quello il punto. La questione è quanto da allora a oggi, il Bataclan non è un caso unico, ma insomma è stato assai clamoroso e importante, da quanto da allora a oggi i nostri servizi di sicurezza, francesi, tedeschi, inglesi, belgi e così via andando, in Europa, hanno saputo integrarsi e lavorare assieme. Perché il fatto che noi si sappia ogni tanto che quello ha fatto una cosa lì, quell'altro ne ha fatto una cosa là, e il servizio di un altro paese l'aveva già schedato e allertato, ma gli altri non se ne erano accorti, beh, questo è difficile da deglutire. Detto poi, insomma, fanno il processo, saranno condannati, chi se ne importa.
Alle 7.30 abbiamo ancora 90 secondi per un titolo che compare sulla prima di Repubblica insieme ad altri argomenti. I padroni di Kabul varano il governo dei jihadisti. Davide.
Questo appunto, diciamo così, è più interessante, a parte fare i processi, sapere con chi hai a che fare. Il capo del governo sta nella lista dei terroristi ricercati dalle Nazioni Unite. Il ministro degli interni è ricercato dall'FBI americana con tanto di taglia sulla testa. Questo per dire, insomma, diciamo così. È gente che di terrorismo, come dire, ha una certa esperienza, se ne intende. Allora il tema oggi è, li abbiamo conquistati come Sir Francis Drake, che faceva il pirata e passò al servizio della regina Elisabetta, e quindi lo possiamo nominare baronetto nonostante fosse un delinquente, cioè un pirata, oppure è rimasto un ladro che prende delle navi, le abborda e porta via tutto, diciamo, lo scopriremo vivendo, ma speriamo di non doverlo scoprire morendo.
Non c'è dubbio. Alle 8.45 minuti ci collegheremo proprio con l'Afghanistan, ci collegheremo con Kabul e parleremo proprio di questo. Davide Giacalone, grazie per il momento, ci ritroviamo domani mattina alle 7.10 per la rassegna stampa.
Grazie a voi, a domani e buona radiovisione a tutti.
Il reddito di cittadinanza continua ad animare il dibattito politico in queste ore, posizioni molto diverse da parte dei partiti, seppur in buonissima parte nella maggioranza. Allora cerchiamo un po' di capire quale può essere il futuro di questa norma, di questo reddito di cittadinanza, quali saranno i possibili cambiamenti, le variazioni. Ne parliamo con Alessandro Galimberti, firma del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunti in diretta e che ringraziamo. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, bentrovati e grazie per l'invito.
Grazie a te per aver accettato di essere con noi, tra l'altro anche a quest'ora presto, lo diciamo sempre, i nostri ospiti li ringraziamo anche per questo. Allora, dicevamo, c'è un dibattito sì interno alla maggioranza ma anche relativo alle opposizioni, perché anche la Meloni ha detto che, insomma, si è detta contraria alla misura del reddito. Verso dove stiamo andando?
Sì, perché si è preso atto che il reddito di cittadinanza non è stato quella cosa che era stata annunciata 2 anni fa, non ha funzionato e non persegue gli scopi che doveva perseguire. È uno strumento che non funziona come reinserimento al lavoro. Questo lo dicono chiaramente i dati a 2 anni di distanza, più di 2 anni di distanza, poco più del 10% dei 3.200.000 percettori del reddito ha iniziato un percorso di inserimento del lavoro e ancora meno sono quelli che hanno trovato un lavoro peraltro temporaneo. Non funzionano i navigator, che sono quelle figure di lavoratori temporanei, neolaureati, tra l'altro ben pagati, che erano stati assunti provvisoriamente, dovevano terminare ad aprile scorso, invece andranno avanti fino al 31 dicembre, oggi chiedono una nuova proroga. Però il loro diciamo così collegamento tra queste persone e il mercato del lavoro non ha funzionato. Il reddito di cittadinanza non è che è completamente fallimentare, è completamente sbagliato, però dobbiamo chiamarlo in un altro modo, così è un sollievo temporaneo alla povertà. Perché le cifre sono estremamente basse, parliamo di una reddito complessivo familiare che può andare da 570 euro, 540 euro per un single fino a 702 euro per una famiglia con molti figli. Questo peraltro c'è un discorso territoriale: se questa cifra di sollievo alla povertà ha un significato in molte aree del paese, particolarmente sud e isole, nelle grandi città, nei grandi agglomerati del nord, questa cifra è un sollievo temporaneo insufficiente alla povertà.
Certo.
Dopodiché i numeri dicono anche che 2/3 delle persone che ricevono questo sussidio, sono più di 3 milioni ricordo, 2/3 di queste persone non hanno mai avuto nemmeno una posizione INPS, vuol dire che sono persone che non hanno mai lavorato, che hanno anche una storia di scolarizzazione abbastanza penalizzante, molti arrivano alla quinta elementare. E quindi pensare per queste figure un reinserimento nel mondo del lavoro è un problema molto delicato. Bisogna offrire delle posizioni ovviamente coerenti, per esempio nel campo della filiera alimentare, nel campo della ristorazione, nel campo del turismo. E però, badate bene, ce lo ricordiamo, è tutta estate che questi settori lanciano allarmi per i quali non trovano manodopera, non trovano candidature. Perché purtroppo il reddito di cittadinanza, così come formulato, i criteri di accesso sono troppo facili anche da aggirare, infatti è pieno di falsificazioni, se ne sono già state scoperte più di 300.000, però diventa anche concorrenziale questo reddito di cittadinanza, che non ha nessuna non dà nessuna motivazione per trovare lavoro, anche per le potenziali posizioni di lavoro aperte. In Italia mancano 1.200.000 posti di lavoro, nel senso che non si stanno formando candidature per questi posti sia nell'industria sia nel terziario, e non ci sono ad oggi né ci saranno prevedibilmente in futuro candidati. Se questo succede è perché il reddito di cittadinanza è anche un meccanismo distorsivo nelle motivazioni delle persone e anche nelle candidature per il mercato del lavoro. Quindi è uno strumento davvero va ripensato.
Sì, sì, tant'è vero, Galimberti, che è una delle proposte così che hanno fatto più discutere, anche perché sono abbastanza colorita, è stata quella di Giorgetti, che gli ha detto: cambiamoli il nome, qui serve un lavoro di cittadinanza. Quindi insomma si può dire il primo passo per riformare, per ricambiare il reddito è quello di un cambio decisivo dei parametri, dei criteri di accesso.
Bisogna separare le due cose: o c'è un reddito di sussistenza per chi, e siamo certi, e sono tanti già in questi numeri, che non potrà mai essere parte del mercato del lavoro, ma non possono essere 3 milioni di persone, mentre per gli altri bisogna individuare percorsi davvero di formazione obbligatori, che non sono solo la digitalizzazione, ma anche proprio la preparazione a entrare in mansioni che il mercato richiede. Abbiamo detto filiera del turismo, filiera dell'agroalimentare, ci sono l'industria. Ma deve essere un percorso obbligatorio di formazione. Lo Stato ti sostiene, ma ti accompagna in un percorso che tu devi fare, specie se sei giovane, perché non è possibile avere 1.300.000 giovani che non hanno nessuna nemmeno intenzione di entrare nel mercato del lavoro perché sono sostenuti. Formazione obbligatoria a tappe, periodica, e poi con applicazioni di obbligatorie, cioè noi ti accompagniamo, ti formiamo, noi lo Stato, però ti dice adesso vai a lavorare e ti testa nelle posizioni di lavoro. Dopo queste condizioni, se non funziona, perdi anche il reddito di cittadinanza, perché altrimenti è un meccanismo di concorrenza anche, cioè è più conveniente, e al di là degli slogan, oggi in molte regioni e per molti ragazzi è più conveniente non fare nulla piuttosto che impegnarsi in un percorso di formazione lavorativa che darà loro futuro.
Non c'è dubbio.
Pensare di mantenere, come dicono alcuni politici, una misura come questa, che è contraddittoria e inefficace, che costa 8 miliardi,
esatto.
Non è possibile a lungo termine. Adesso siamo nel PNRR, c'è stata la pandemia, arrivano i soldi europei, ma nel lungo una misura così di sussistenza insufficiente sotto ogni punto di vista non è sostenibile.
Sì, poi Galimberti non crea alcuno stimolo reale in queste persone, questo è un po' il tema, no? È esattamente l'opposto.
Al contrario, cioè la storia di questi anni ha dimostrato, gli appelli di quest'estate, cioè andiamoci, anche voi nei vostri notiziari ne avete dato sempre conto, ci sono intere filiere che dicono non troviamo candidati, mancavano 150.000 posti per cameriere. Allora si dice il cameriere è pagato poco, è pagato male, sì, deve essere pagato di più, deve essere regolarizzato, ci devono essere più controlli, ma non è possibile che dei ragazzi che percepiscono un reddito di cittadinanza non gli venga voglia di dire ok, cominciamo una carriera di lavoro anche facendo cameriere
e anche essendo pagato poco, come abbiamo fatto forse molti di noi, no? Alessandro,
certo che se il cameriere è pagato 600-700 euro e il reddito di cittadinanza coincide con quella cifra lì,
non sta a casa,
è più comodo. È per quello che va ripensato, ci devono essere meccanismi obbligatori di formazione, obbligatori di inserimento. Per chiudere questo ragionamento, ed è chiaro che va abbandonata l'esperienza dei navigator. L'inserimento nel mercato del lavoro, particolarmente di persone così problematiche, deve essere rimesso, come ormai da 25 anni, ad agenzie private. Non perché siano meglio, perché lo fanno di lavoro da 20 anni e perché hanno delle banche dati che sono ben più efficienti di quelle della pubblica amministrazione. Il navigator, molti ragazzi si sono impegnati, laureati con lode e tutto come sappiamo, si sono impegnati ma a inventarsi una professione da zero in un contesto che è molto complicato, nel quale operano operatori professionali da tanti anni. Quindi un altro punto della riforma è dire: vogliamo reinserire ragazzi nel mondo del lavoro, affidiamoci all'intermediazione di chi il lavoro lo trova di professione. Capite che, cioè, non certo. So se mi sono spiegato, no, è certo. Tutto da ripensare in modo meno ideologico, perché dire che abbiamo vinto la povertà,
no,
adesso
vabbè, non c'è dubbio, è più funzionale,
non c'è dubbio, è uno slogan e nient'altro, anche nell'ottica giustamente di mettere la formazione al centro, cioè dell'essere pronti a cogliere queste sfide del mercato del lavoro, altrimenti andiamo avanti a raccontarci la favoletta che in Italia di lavoro non ce n'è e ci fermiamo lì, non andiamo oltre. Alessandro Galimberti, firma del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi, a prestissimo.
Grazie a voi.
Don Antonio, la tua frase, il tuo pensiero di oggi.
Eccolo. È difficile combattere i vizi che ci coccoliamo dentro.
È difficile combattere i vizi che ci coccoliamo.
Coccoliamo, insomma, che un po' ci sguazziamo un po', no? In alcuni vizi.
Sì, grazie, Don.
Sì, è difficile, ma bisogna farlo. Sì.
Bisogna farlo. Certo.
Ciao, Don, a domani. Don Antonio. È in arrivo una stangata d'autunno che potrebbe pesare su ogni famiglia italiana in termini economici fino a quasi 1.500 euro. A denunciarlo è il Codacons, che ha di fatto lanciato l'allarme su quelle che sono le spese che attendono le famiglie proprio di rientro dalle vacanze. Ci colleghiamo subito con il presidente del Codacons, Gianluca Diascenzo. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito in trasmissione.
Allora, intanto i temi sono molti, nel senso che gli argomenti di spesa sono molti. La scuola, la benzina, i prezzi al dettaglio di molti prodotti, le bollette. Ci fa una sintesi in modo che riusciamo a capire in che direzione andiamo in termini di aumenti?
Sì, il tetto è quello che avete detto voi. La composizione degli aumenti purtroppo è variegata, e partiamo dalle materie prime che incidono sulla bolletta elettrica e del gas, e di conseguenza anche sui prodotti, quando andiamo a acquistare i prodotti alimentari che vengono trasportati su gomma. Quindi ci attendiamo un aumento di circa 24 euro per quanto riguarda luce e gas, e poi aspettiamo quello che determinerà l'autorità dell'energia a fine settembre per quanto riguarda il prossimo trimestre, e molto probabilmente ci sarà un altro aumento. Per quanto riguarda la scuola, come avete ricordato, sta ricominciando, e noi abbiamo calcolato che tra l'acquisto della cancelleria, dei diari, degli zaini e i libri si arriverà a spendere circa 1.200 euro. Poi chiaramente questo dipende anche dal livello, dalla scuola secondaria, primaria, e quindi anche dai tetti, se i docenti saranno riusciti a rispettare i limiti previsti dal Ministero o meno. Poi c'è il tema dei carburanti, che abbiamo anticipato, lo stiamo vedendo tutti quanti noi, l'abbiamo già vista ad agosto con il controesodo, e purtroppo la benzina è aumentata, e questo porterà un aumento di circa 75 euro, e poi tutto quello che consegue all'aumento dell'inflazione, che noi abbiamo calcolato e stimato in circa 190 euro, 189 euro.
Ecco, ma quindi a determinare questi aumenti è solamente il costo delle materie prime, oppure ci sono altri fattori, non lo so, delle tassazioni diverse? Per esempio, prendiamo la benzina, so che almeno ci è sembrato di percepire un aumento costante negli ultimi mesi, quindi andrà ancora ad aumentare?
Purtroppo sì, perché da un lato c'è l'aumento delle materie prime. Per quanto riguarda la luce elettrica e del gas, ad esempio, il governo ha anticipato che, d'intesa con l'autorità dell'energia, vuole intervenire sulla pressione fiscale, perché se da un lato il costo dell'emissione delle CO2 influisce sul costo dell'energia che noi andiamo a pagare, ricordiamo che l'Italia circa il 48% dell'energia viene prodotta da fonti non rinnovabili. E qui, siccome la componente fiscale sulla bolletta, che corrisponde quasi a oltre il 40%, intervenendo su questa, probabilmente quello che noi chiediamo da molto tempo, cioè l'eliminazione degli oneri di sistema, che sono queste voci incomprensibili per i consumatori che trovano in bolletta, intervenendo su questo, probabilmente l'autorità riuscirà un po' a congelare questi aumenti. Quindi la pressione fiscale sui carburanti, così come sull'energia, incide moltissimo su quello che noi andiamo a pagare.
Mi ricollego di Ascenzo alla sua prima risposta per parlare, insomma, in modo più diffuso dell'aumento che riguarda i prezzi al dettaglio di molti prodotti che troviamo, ad esempio, nei scaffali, immagino, del supermercato. Si parla di più 189 euro in questo caso per le famiglie italiane. Di che prodotti parliamo?
Ma la spesa media delle famiglie. Sappiamo adesso, ad esempio, alcune campagne pubblicitarie, la grande distribuzione, stanno promuovendo dei carrelli di spesa tipica a prezzi contenuti, dove possiamo trovare dalle passate alla pasta all'olio. Tutti i prodotti che vengono trasportati su gomma purtroppo risentiranno di questi aumenti che noi stiamo vedendo già ai supermercati, per cui la spesa media delle famiglie aumenterà, secondo le nostre stime, con questo. Per dare anche dei riferimenti, ad esempio, abbiamo parlato dell'aumento del costo delle materie prime. Il metano, per quanto riguarda il costo, è quasi raddoppiato rispetto al costo del metano a kilowattora rispetto alla primavera di quest'anno, e è quasi quadruplicato rispetto alla media dell'anno scorso. Quindi tutto questo purtroppo va a incidere sul prezzo finale.
Senta, al di là del diciamo vigilare, prego, controllare, non possiamo fare nulla, non possiamo, insomma, intervenire in maniera un po' massiccia.
Sicuramente quello che possiamo fare tutti quanti noi consumatori è cercare di essere un po' più cauti quando andiamo a fare la spesa e fare un po' il controllo, approfittare delle offerte se ci sono, legate all'aumento della concorrenza, quanto riguarda ad esempio la spesa alimentare. Poi sul resto, noi quello che facciamo come associazione dei consumatori è quello di vigilare contro la speculazione, quindi segnalare all'antitrust se verifichiamo che ci sono degli aumenti che non sono conseguenza diretta dell'aumento delle materie prime, e quindi segnalarle.
Ecco, diciamo, Presidente, che nel caso della scuola, ad esempio, per corredo e libri, lì, come dire, c'è poco da fare, nel senso che quelli sono i libri che servono, bisognerebbe trovare delle soluzioni probabilmente a monte, a livello condiviso, a livello di scuole.
Sì, infatti il Ministero stabilisce degli incentivi sull'acquisto dei libri digitali. Certo, qui si apre un grandissimo fronte, insomma, rispetto alla la pandemia ci ha aiutato, ci ha fatto fare un grande salto verso la digitalizzazione. C'è un tema però di digital divide, per cui non tutta quanta l'Italia è connessa alla rete, quindi anche la spesa per poter consentire a tutti quanti di accedere agli strumenti digitali non è sempre agevole per tutte quante le famiglie. È intervenuto il governo, le scuole, i comuni per aiutare chi è in situazioni disagiate, però c'è ancora molto da fare.
Certamente. E allora, il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie al presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo per essere stato con noi, per aver fatto con noi appunto il punto su queste spese e rincari che attendono le famiglie italiane in autunno. Grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi.
Vogliamo fare proprio due chiacchiere su questi matrimoni che ovviamente sono ripartiti, a volte addirittura si sono un po' ingolfati perché arrivano da due anni di fermo e quindi tutti hanno rimandato, adesso questo settembre, ottobre, novembre, insomma ce ne sono moltissimi. Vogliamo anche capire com'è cambiato il modo proprio di festeggiare il matrimonio, oppure se non è cambiato davvero nulla non possiamo che parlarne con un super esperto che ringraziamo anche per la levataccia, naturalmente. Enzo Miccio, buongiorno.
Buongiorno ragazzi,
grazie.
Come state?
Grazie per essere con noi, stiamo bene, grazie mille. Spero sia così anche per te.
Sì, come dicevi, io sono proprio sul set di un matrimonio, cioè ieri sarà un bellissimo posto qui a Como per un matrimonio, perché con tutto quello che è successo ormai ci si sposa in tutti i giorni della settimana, non solo di sabato.
Certo, però ecco, c'è questa tendenza, non lo sappiamo, di solito d'estate ci sono stati anche alcuni sfortunati di noi che sono stati invitati a dei matrimoni in pieno agosto, diventa no. Una forma, diciamo, di supplizio. Ecco, forse settembre è già un periodo più tranquillo. Quali sono le tendenze per questo periodo?
Beh, allora, le tendenze sicuramente rimane in bel tempo, cioè vogliono sposarsi comunque in ogni caso all'aperto, considerato anche la situazione che c'è, la restrizione comunque data dal fatto che comunque i tavoli non possono essere numerosi, bisogna raggruppare le famiglie, eccetera. Quindi detto ciò, si preferisce comunque una location all'aperto, e per averla bisogna sposarsi in estate. Quindi per questo hai ricevuto tanti inviti in agosto, perché ovviamente agosto, che era un mese un po' neutro, è diventato un mese di grande lavoro, molto molto gettonato, e lo stesso anche settembre. Se partiti tardi, se partiti a metà giugno, quindi nel momento in cui la macchina organizzativa deve carburare, deve organizzarsi un po', cioè bisogna mandare gli inviti, rinfrescare gli abiti, eccetera, eccetera. Quindi veramente, come si diceva prima, c'è gente che aspetta da 2 anni, e in questo momento quello che ho potuto riscontrare è che si è un po' limitati sul numero degli ospiti, si contiene un po' il numero degli invitati, perché magari, come ripeto, magari per non fare il pranzo, la cena al chiuso, perché la location non è così grande da poter contenere un numero di ospiti importanti. Quindi stiamo cercando, come dire, di portare avanti i matrimoni alla meglio, cercando di far sognare comunque le cose, senza che rimpiangano il nulla di quello che potesse essere appunto il loro sogno.
Eh sì, insomma, come ci ricordavi, c'è anche tutto un tema di ripartenza, naturalmente legato ai matrimoni, da qui il boom, no? Durante la stagione estiva, durante il periodo più caldo, come ci ricordava Massimo. Enzo Miccio, non riusciamo a sentirti benissimo, noi ti chiediamo se hai il viva voce, se riesci magari a toglierlo, perché vogliamo sentire la tua voce, vorremmo sentirla perfetta.
meglio.
Parliamo adesso alle coppie, insomma, che sono lì che hanno una mezza idea, un'intenzione anche solo abbozzata di sposarsi. Qual è il primo passo da compiere in assoluto?
Allora, do un consiglio spassionato: se ancora non avete iniziato i preparativi, eccetera, saltate un anno. Cioè l'anno prossimo sarà un anno infernale per tutti quanti, perché l'anno prossimo dovrebbe essere la vera e propria ripresa, no? Al 100%, sperando che tutto vada bene e che la situazione sia sempre sotto controllo come in questo momento. Consiglio di mettersi in pista con calma e sposarsi nel 2023.
Beh, interessante questo punto di vista, perché di solito uno si aspetta da uno wedding planner esattamente il contrario, invece ci stai dicendo prendetevi del tempo.
Tipo presto non c'è più tempo.
Ecco, invece prendiamoci del tempo, Enzo, vero?
Prendiamoci del tempo, ma lo dico soprattutto nel loro interesse.
Certo,
L'anno prossimo si concentreranno veramente le due stagioni, perché quest'anno mezza stagione è saltata,
è andata
completamente, e quindi sono tutti già slittati al 2022. Quindi se vogliamo fare le cose per benino, aspettate un anno, cari sposini. Ve lo dice Enzo Miccio, ve lo dice molto spezionato. potrei dirvi prendiamoci subito l'anno prossimo, chiamate tutti, eccetera. No,
e invece no.
Del tempo. No, perché anche noi abbiamo bisogno di lavorare bene, perché lavorare in questo modo non è neanche il massimo.
Non è buono neanche per voi, chiarissimo.
Non è buono neanche per noi. Ci sono, pur di non perdere i matrimoni, gli operatori ovviamente si stanno facendo in quattro, saltellano da una parte all'altra dell'Italia, prendono 3, 4, 5 matrimoni nello stesso giorno. La cura del dettaglio, l'attenzione, eccetera, che non può mancare.
Rischiano di venire meno. Enzo Miccio, cari sposini, no? Come li chiami tu, noi vogliamo darvi dei consigli anche sugli outfit, no? Su come vestirsi per questa occasione importante, ma soprattutto li vogliamo dare anche agli invitati, perché sai quando si dice, era da vestire tutta di bianco l'invitata, che sembra lei la sposa. Ecco, che cosa bisogna evitare?
Beh, voglio dire, qua siamo proprio all'amici, caro mio, cioè il bianco e il nero non sono dei colori da matrimonio. Il bianco spetta solamente alla sposa, e il nero è assolutamente bandito, non è un colore da cerimonia. quindi diciamo tutto il l'arcobaleno, tutta la palette di colore che vi pare, ovviamente quelli pastello sono quelli più gettonati. In realtà poi negli ultimi anni, per i matrimoni all'aperto, in giardino eccetera, anche le stampe floreali, l'abito fluttuante un po' morbido lungo, cioè anche probabilmente l'etichetta legata al matrimonio un po' si è un po' evoluta, un po' cambiata. Pensa che l'abito lungo non era un abito da matrimonio, invece adesso è diventata quasi una moda per le signore tirare con un abito lungo. L'importante è che non sia un abito da sera.
Sì, esatto, ma perché Enzo? Perché in realtà l'abito lungo è di moda anche fuori dai matrimoni, anche se non vai a una cerimonia. Cioè noi ormai ci mettiamo abiti lunghi anche per andare in ufficio, quindi evidentemente è stato sdoganato, no? Ovviamente purché non sia da sera, appunto.
Esatto. Considera che era proprio bandito, no? L'abito lungo non era proprio nel guardaroba della cerimonia. Era l'abito al ginocchio, l'abito.
Quello che si chiamava da cocktail, no? Questa mezza.
Avrei capito, Enzo, l'unica preparata qui giù,
non c'è dubbio.
Perché sono donna più che altro.
Io Enrico, no, vabbè, ma che vuol dire? No, siamo ancora in plumi e in berbi, come dice, esatto. Come dice anche Barbara Sala.
Cari sposini, allora ci farete sapere, ragazzi, quando accenderete.
Chi?
Niente, vabbè, siete giovani, avete spazio, no? Comunque ha detto no nel 2022, fai 2023.
Tu sorridi e annuisci, almeno c'è più tempo, caro Massimo e caro Enzo Miccio.
C'è un'urgenza, ragazzi, ci organizziamo.
Adesso no. Grazie Enzo Miccio, buon lavoro, buoni matrimoni.
Ciao Enzo, è sempre un piacere sentirti, giustamente se c'è l'urgenza o se c'è il rischio di non arrivarci al 2023 con la coppia fatta.
Ecco, sì.
Allora, ve l'abbiamo preannunciato poco fa che cosa resta in Afghanistan a più di un mese dall'inizio della crisi. Vogliamo portarvi a Kabul, c'è la giornalista, la collega Cecilia Sala, collegata con noi anche in video per chi ci segue in radiovisione. Buongiorno Cecilia, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Cecilia, partiamo davvero da che cosa stai vedendo, da che cosa stai respirando, da com'è la vita ora a Kabul.
Beh, a Kabul, non solo a Kabul, poi la repressione è violenta anche a Kabul, ma lo è più nelle province. Ci sono le manifestazioni, ci sono anche oggi ce ne sarà una sotto l'ambasciata pakistana, ci sono già dei sit-in anche questa mattina delle donne afghane. Ieri ci sono state delle importanti manifestazioni a favore della resistenza nel Panjshir, l'unica resistenza armata rimasta contro i talebani, che non ha più speranze. Il Panjshir è stato sostanzialmente preso, anche se lì i combattenti ci sono ancora, si sono nascosti nelle gole e continuano ad attaccare. Quello che insomma, la notizia qui a Kabul oggi è ovviamente l'annuncio del nuovo governo ieri sera, e come forse ci si poteva aspettare, ma qualcuno invece si immaginava che potesse essere un governo inclusivo. No, non è un governo inclusivo, è il governo della linea dura e della vecchia guardia dei talebani. L'Afghanistan, lo sapete, è un paese molto frammentato etnicamente, socialmente, non è inclusivo, rappresenta solo i talebani, rappresenta solo una tribù che prevarica le altre, e appunto il primo ministro è sanzionato dall'ONU ed è nella lista dei terroristi secondo l'ONU, e il ministro degli interni è della pericolosissima rete Haqqani, e anche lui insomma è considerato un terrorista da Washington.
Ecco, Cecilia, hai fatto riferimento prima alle manifestazioni, soprattutto da parte delle donne, che si stanno svolgendo in questi giorni. Ieri, tra l'altro, ti abbiamo vista ovviamente su molte testate, sei diventata virale online, perché proprio mentre facevi un collegamento, ci sono stati degli spari. Ti va di raccontarci anche questo retroscena?
Sì, io ero ieri mattina ero insomma in hotel, dovevo andare a seguire, c'erano delle manifestazioni più importanti per ora di quelle di oggi, ieri mattina a Kabul. Quello che è successo è che a un certo punto io ero vicino alla finestra in camera, gli spari qui in aria insomma ogni tanto si sentono anche vicini, ma quando ho capito che non erano vicini ma erano contro le finestre dell'hotel in cui ero, insomma, mi sono dovuta chiudere e nascondere in bagno. Ovviamente, uno in quei momenti pensa anche all'ipotesi peggiore, quindi che potesse essere proprio un assalto diretto contro l'hotel. Non era così, c'erano i manifestanti, i talebani sparavano in aria, li arrestavano, li minacciavano, alcune giornaliste sono state portate nei luoghi ancora insomma sconosciuti, e poi sparavano in aria, non abbastanza in alto, evidentemente hanno colpito 6 finestre dell'hotel in cui ero anch'io.
Cecilia Sala, beh, con la tua voce, anche insomma con il coraggio, no, che emerge dalle tue parole, stai raccontando il cambiamento che sta attraversando l'Afghanistan. Cambiamento, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito in queste settimane, con riflessi importantissimi sull'umanità intera. Ti chiedo, ai tuoi occhi, qual è il segno più evidente di questo cambiamento?
Beh, sicuramente, diciamo, la ribellione delle donne afghane anche nelle manifestazioni, insomma le manifestazioni, l'abbiamo detto, non sono solo quelle per i diritti delle donne, sono a favore della resistenza, sono contro l'invasione pakistana, ci sono state delle importanti manifestazioni contro il Pakistan e appunto oggi che insomma è considerato, i servizi segreti pakistani, soprattutto insomma gli storici supporter dei talebani e finanziatori dei talebani. Le donne si stanno facendo sentire con un coraggio incredibile, le foto di loro che continuano a protestare con un M16, un M4, dei fucili americani tra l'altro, ma ormai in mano ai talebani, che di armi americane ne hanno raccolte un bel po', sono incredibili. Le foto delle ragazze che litigano con i talebani armati per le strade di Kabul sono incredibili. Le ad Herat, dove c'erano gli italiani ed era una zona molto sicura fino a pochissimo tempo fa, fino all'inizio dell'estate, ieri sono morte delle donne, sono state uccise delle donne che manifestavano dai talebani.
Allora, siamo sempre in diretta da Kabul con Cecilia Sala. Il nostro ministro degli esteri in queste ore ha paventato il rischio che la crisi economica, ma anche alimentare, che in vista anche dell'inverno, potrebbe innescare flussi migratori importanti o più ampi, appunto dall'Afghanistan verso i paesi di confine o comunque in altri paesi. È qualche cosa che stai percependo, il desiderio di lasciare il paese, oppure secondo te gli afghani vorrebbero continuare a rimanere dove sono?
Beh, avrebbero voluto rimanere nella loro terra, nel loro paese, ovviamente con altre condizioni. Adesso con queste condizioni le persone che vogliono scappare sono moltissime, la questione economica è enorme, i talebani sono dei combattenti, non hanno la più pallida idea di come si gestisca un sistema bancario, un sistema economico, un aeroporto internazionale, insomma non hanno proprio le competenze per gestire tutto questo. La crisi già c'è, si aggraverà. Capiremo come sarà possibile, senza avvicinarci troppo, senza dare troppa legittimazione al regime dei talebani, comunque far arrivare degli aiuti umanitari difficilmente basteranno. Quindi oltre alla questione dei diritti, oltre alla questione dei soprusi, oltre alla questione delle minoranze che i talebani hanno sempre perseguitato, ci sarà la questione degli affamati che vogliono scappare.
Certo, e tornando alla questione appunto anche della comunicazione, no, dei talebani, abbiamo detto si erano presentati come qualcosa di diverso rispetto al passato, poi il governo che hanno appunto proposto fondamentalmente smentisce questa cosa, ma loro hanno utilizzato anche molto i social per fare propaganda questa volta.
Sì, della prima conferenza stampa era stato clamoroso, c'è stata una domanda sulla libertà di stampa che ci sarebbe stata in Afghanistan, nell'Afghanistan sotto i talebani, e la risposta del portavoce Zabiullah Mujahid dei talebani è stata: ma chiedete a Facebook della libertà di stampa, che censura un sacco di noi. Loro adesso vogliono essere sulle piattaforme, anche su Instagram e Facebook, su Twitter ci sono già e lo usano tantissimo e anche molto bene, fanno dei video, diciamo, promozionali, spot che sembrano dei videogiochi americani realizzati con le musiche, i montaggi emozionanti, quindi sanno già stare sui social, vogliono starci di più, sperano in un riconoscimento internazionale anche per questo, anche per stare comodi su Facebook e Instagram, su Twitter appunto ci sono già.
Hanno fatto e continueranno a farlo, evidentemente uno strumento. Cecilia Sala, collegata come detto dall'Afghanistan, da Kabul, grazie davvero per questo racconto in diretta su RTL 102.5. Sei diretta e stai preparando a seguire una manifestazione, ci raccontavi poco fa fuori onda, è vero?
Sì, devo spostarmi proprio per questo.
Ti ringraziamo, a prestissimo,
presto,
buon
grazie,
lavoro.
Grazie Cecilia.
Grazie a voi, grazie.
Noi ci diamo appuntamento come sempre per domani mattina.
A domani, ciao Giusy.
Grazie Enrico Galletti, ciao.
A domani.